Amici sportivi della Radio Vaticana, ancora ben trovati su queste frequenze e ancora sport alla nostra attenzione nella giornata di oggi. Vediamo un po' brevemente il nostro sommario, cercheremo di capire quello che è successo nella giornata di campionato riaperto, lo stiamo dicendo già da qualche giorno, ma parleremo poi anche di calciopoli e del ruolo di Luciano Moggi, avremo modo di farlo con alcuni ospiti, e poi le voci che ascolteremo dai campi di calcio, a partire da Zigoni, che ieri ha esordito con il Milan, figlio d'arte, Leonardo lo ha fatto scendere in campo. Ma salutiamo subito in collegamento diretto da Milano, dalla redazione sportiva di Avvenire, il nostro Massimiliano Castellani, grazie per essere con noi da Milano.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
Ringrazio qui a Roma Antonio Menenti, come sempre nostro opinionista sportivo, grazie anche a te.
Buona giornata.
Certamente una Roma che ti sta dando qualche speranza in più per lo scudetto, anche se la parola, mi sembra di capire, qui a Roma non viene pronunciata.
Non è nel nostro DNA da qualche tempo, diciamo così.
E allora andiamo subito, grazie a Silvio Anelli, ad ascoltare Ranieri, allenatore della Roma. È la carta numero 3 per quanto riguarda una comunicazione tecnica e di servizio, perché andiamo ad ascoltare quello che pensa proprio l'allenatore della Roma su questa corsa per lo scudetto. Castellani, resta con noi.
Sì. Ma sono due squadre completamente diverse. La Roma deve essere così leggera, consapevole della propria forza, e l'Inter è totalmente diversa. L'Inter è una superpotenza, una squadra compatta, quadrata, arcigna, fisicamente inattaccabile, per cui è giusto che siano così loro. Noi non possiamo essere come l'Inter, siamo totalmente differenti. Noi dobbiamo provare a prenderlo, se loro non lo vincono ce la giochiamo ancora più da vicino con il Milan. Sono loro che i detentori, sono loro che è la squadra più forte, per cui noi non rischiamo niente, male che va perdiamo, e pazienza.
Castellani, male che va, perdiamo, pazienza. C'è molta scaramanzia secondo te in questa affermazione dell'allenatore Ranieri della Roma? Castellani?
E saggezza dell'uomo per bene. Ranieri è l'anti-Mourinho, è uno che non dice alla squadra dobbiamo vincere a tutti i costi, siamo i più forti. Ranieri è uno che anche alla Juventus faceva questo tipo di lavoro, e quando disse l'anno scorso, quando venne eliminato agli ottavi, più di questo non potevamo fare, e per quella frase poi alla fine è stato anche cacciato e tacciato dalla dirigenza juventina come un traghettatore, non come un tecnico di alta qualità. Penso che anche a Torino adesso lo stanno rimpiangendo di brutto.
Direi proprio di sì, scusami Castellani, Antonio a Roma, e direi proprio che lo stanno rimpiangendo, ma come uomo soprattutto, come uomo che è capace di avere il massimo dai propri giocatori, consapevole della forza che può avere. E quindi cos'altro dire? Per me un grande applauso al mister, ma soprattutto come uomo, prima che come allenatore.
Cosa funziona, anzi, cosa non funziona invece nell'internazionale, Castellani?
Ma secondo me c'è un eccesso di tensione, di nervosismo dettato dalla necessità di vincere a tutti i costi la Champions. L'Inter, quando si è detto che si era distratta in campionato, non era una storia così, una leggenda metropolitana. In realtà questi giocatori stanno avvertendo molto la pressione del presidente e dello stesso allenatore, che vuole assolutamente togliersi questa soddisfazione internazionale. Di conseguenza,
che sta diventando per l'Inter un'ossessione, però.
Sì, sì, purtroppo sì, è un'ossessione. Di conseguenza, che cosa succede? Succede che con il calo fisiologico che hanno avuto alcuni giocatori del centrocampo, ieri sera sentivo di una statistica interessante: nel girone d'andata i centrocampisti dell'Inter avevano segnato 12 gol, nel ritorno 0 gol. Questo appunto a testimonianza che i vari Stankovic e Sneijder sono calati moltissimo la distanza. E quindi di conseguenza far fronte a tutti gli impegni sta portando a un logorio fisico e mentale questa squadra. In più c'è il caso Balotelli, che è la testimonianza anche di una poca serenità all'interno del gruppo.
Ricorda un po' la gestione dei giocatori da parte della Lazio, forse con le dovute diversità, ma insomma non far giocare Balotelli forse l'internazionale lo sta pagando.
Sì, più che altro diciamo che anche da parte dei tifosi c'è una percentuale che chiaramente chiede addirittura già da adesso con accanimento che Balotelli se ne vada, che lasci l'Inter perché non è degno di indossare quella maglia. Per la sua fede milanista manifesta e quantomeno secondo me a tratti è stata anche simpatica come tipo diciamo di atteggiamento, perché non credo che questo ragazzo si debba vergognare di aver tifato il Milan fin da bambino. Per quanto riguarda invece il discorso diciamo tecnico, insomma, l'Inter ha vinto col Chelsea anche senza Balotelli, quindi probabilmente le scelte tecniche a volte sono anche azzeccate da parte di Mourinho. Questo è il fatto che questo è un grande talento e una giornata, due giornate fuori ci possono anche stare. Le cinque partite che non è stato addirittura convocato mi sembra una punizione eccessiva.
Benenti.
E più che una punizione mi sembra una forse una scelta un po' scellerata, perché Balotelli è sicuramente un grande talento. Noi qui a Roma abbiamo avuto in altri tempi un altro caso che ci ricorda questo. A quel punto o decidi che un giocatore deve andare via o te lo tieni e cerchi di recuperarlo. Non si recupera un giocatore tenendolo 5 giornate fuori dalle convocazioni, primo. Secondo poi, per quanto diceva Castellani prima, anche le reti dei centrocampisti del girone d'andata, oltre al calo fisiologico, era che avevano comunque una persona che era appunto Balotelli, che si portava via alcuni giocatori e avevano possibilità di inserimento. Questa Roma lo sappiamo bene, perché quando hai davanti un attaccante che riesce a portarsi via due giocatori, i centrocampisti hanno la possibilità di inserirsi più tranquillamente e di andare in porta.
Non è un bel momento per gli allenatori del campionato di Serie A italiano. Abbiamo visto i problemi di Mourinho, ma ci sono problemi anche per Prandelli, ad esempio, allenatore della Fiorentina. E ancora una volta dobbiamo affrontare, Castellani e Menenti, amici ascoltatori, il tema della società di calcio come un'industria. Andiamo ad ascoltare quello che ha detto qualche giorno fa Prandelli rispetto ad alcune dichiarazioni dei Della Valle, che sono i responsabili, gli industriali, perché di questo si tratta poi della Fiorentina. Andiamo ad ascoltare Prandelli.
Chiaro che sono rimasto amareggiato, molto amareggiato, però non ha scalfito per nulla la stima che ho nei confronti della mia proprietà e della mia società, perché so che paradossalmente il dottor Diego Della Valle è un vincente come me, quindi molto probabilmente forse abbiamo capito che questo sogno potrebbe essere rimandato, non so come dire, quindi c'è stato forse questo imbarazzo. Chiaro che leggendo bene le parole suonano come un licenziamento, da come ho letto io. Allora vorrei capire se c'è la volontà veramente di continuare assieme o se è una provocazione forte. Io non ho preso contatti con nessuno, non ho firmato con nessuna squadra, io sono allenatore della Fiorentina e anche in questi mesi qua abbiamo tanti obiettivi da raggiungere e vorrei mantenere la concentrazione giusta, vorrei mantenere la determinazione giusta. È poi chiaro che io faccio un lavoro dove ho messo e metterò sempre un sentimento, metterò la passione, metterò comunque sempre il sogno di poter vincere qualcosa. Da un punto di vista poi dei piani industriali, di discorsi di bilancio, io sono un allenatore di calcio, non so, io vivo di sogni, cioè quello che posso dire è veramente che abbiamo camminato assieme, abbiamo pensato di poter sognare qualcosa. Se è un discorso di un anno e poi finisce tutto un sogno, allora secondo me bisogna essere chiari e dire la verità.
Questo era Prandelli, allenatore della Fiorentina, grazie a Silvio Nelli che l'ha mandato in onda con Andrea De Angelis in regia. Ma è qui Castellani, Menenti, e intanto mi fanno cenno dalla regia, lo saluto, è collegato con noi anche Giuseppe Pollicelli, benvenuto.
Grazie.
Giornalista culturale che negli ultimi anni hai approfondito molto il tema di Calciopoli, soprattutto in alcune televisioni locali romane come T9.
Sì.
Avremo modo poi di parlarne con te dopo, ci arriviamo gradualmente perché ci sono due parole Castellani da Avvenire da Milano che vorrei commentare con te e con gli altri. Prandelli parla di piani industriali dei Della Valle, mentre lui dice che vive di sogni. Qui sta tutto il dramma del nostro calcio?
Beh, diciamo che i presidenti chiaramente devono guardare ai bilanci e guardano soprattutto ai tipi di investimenti che possono fare con i soldi derivati da altre attività, perché i Della Valle non vivono chiaramente di calcio.
Quindi, scusa se io ti interrompo, i presidenti guardano alla politica e all'economia, mentre gli allenatori sognano ancora. Cioè, forse
sì. Della Valle guardano più all'economia perché alla politica, hanno un occhio più attento all'economia, hanno un occhio attento in questo momento alla costruzione della cittadella dello sport.
Che però il Comune di Firenze non gli fa partire.
Esatto.
Quindi guardano anche alla politica.
C'è una sintonia con il sindaco Renzi, quindi c'è uno scontro in atto e di questo scontro ne paga chiaramente.
Il terreno, a dir la verità, è sotto sequestro della magistratura per altri aspetti.
Sì,
ma questi poi
è un terreno
ci porterebbe
minato.
Lontano.
Diciamo che è un terreno minato quello dove andrebbe costruita la cittadella della Fiorentina. E a questo punto chi paga? Paga Prandelli, che ha soltanto un progetto tecnico in testa, perché pensa che un allenatore debba avere soltanto questo tipo di progetti, e sta cercando di chiedere chiarezza, nel senso, quando lui chiede chiarezza chiede se la Fiorentina, piuttosto che investire tutti i suoi averi sulla cittadella dello sport, non abbia anche intenzione di investire un po' su questa squadra, in modo tale che veramente può presentarsi l'anno prossimo per lottare per i primi quattro posti. Perché ogni anno, ricordiamoci che la Fiorentina, veramente, Prandelli ha fatto, secondo me, dei miracoli, veri e propri miracoli, utilizzando tutta una serie di giovani, che tra l'altro sono i giovani più interessanti del panorama nazionale e internazionale, quelli che ha a disposizione in questo momento, a cominciare da Jovetic a Babacar.
E appunto, diciamolo chiaramente, Prandelli si barcamena con il suo saper fare, comunque, come scopritori di talenti, come l'abbiamo sempre conosciuto, in una società che lo sta appoggiando, mi sembra, un poco ultimamente. Le sue richieste sono andate un po' altro, l'impuntatura che c'è stata nel calciomercato, nell'ultimo calciomercato, per non cedere alcuni giocatori, ma per il resto la società non è che l'abbia accontentato in qualche maniera. Poi non si possono chiedere risultati che vanno al di là di quello che è previsto, anzi mi sembra che la Fiorentina, rientrando un po' nel Giro Champions, abbia già superato la sua soglia di merito.
Abbiamo utilizzato...
Io volevo dire una cosa, infatti Antonio ha detto una cosa giusta, mi ha fatto venire in mente, non vorrei che in questo momento i Della Valle rimproverino anche a Prandelli, più che i risultati non ottenuti in Champions, dove hanno fatto il massimo chiaramente questi ragazzi, rimprovi anche il fatto di una mancata cessione di Muto, alla quale si era opposto Prandelli. Muto che poi è diventata una patata bollente, perché sappiamo poi è stato squalificato per doping. Quindi diciamo il mancato rientro di certi soldi alla Fiorentina da quella cessione, secondo me potrebbe essere anche uno degli elementi che adesso viene rinfacciato al tecnico.
Pollicelli, stiamo parlando del caso Prandelli e abbiamo visto come l'economia e la politica siano così importanti anche da questa circostanza per il calcio italiano. Tu ti occupi di economia e di politica nel calcio su un altro fronte. Io sintetizzo, poi tu sarai, Pollicelli, più preciso.
Certo.
Perché l'economia e la politica è quel fil rouge che ci porta poi a parlare spesso di calciopoli. Se ne è parlato spesso nei giorni scorsi. Ricordiamo la figura di Moggi, ricordiamo che c'è un processo a Napoli. Ma che cosa sta succedendo?
Ma sostanzialmente, rispetto all'andamento del processo napoletano, appunto, che è quello che si occupa, il processo penale che si occupa proprio dei fatti di calciopoli, nel senso di quella che dovrebbe essere la presunta alterazione, no, dei risultati sportivi attraverso una serie di azioni non lecite, rispetto a quello, ciò che sta emergendo maggiormente a me pare essere che la Juventus, diciamo, e i suoi ex dirigenti sono stati puniti molto oltre le loro colpe effettive e responsabilità, e che tanti altri dirigenti del calcio italiano nostro o non sono stati neppure giudicati a suo tempo dalla giustizia sportiva, si vedano in particolare, penso, a quelli dell'Inter, oppure sono stati puniti in modo molto blando, avendo invece commesso le medesime slealtà di Luciano Moggi, Antonio Giraudo, no? L'ex direttore generale, l'ex amministratore delegato della Juventus, che sono un po' le figure simbolo, si può dire così, di calciopoli, rese tali soprattutto dai media, diciamo così. E questo mi sembra essere il dato che emerge in maniera più forte, oltre al fatto che probabilmente, come già tanti avevano intuito e capito approfondendo le carte, diciamo così, certamente anche ci sono, al di là di quelli sportivi, ci sono stati degli interessi di altra natura in questo scandalo dietro, che sono forse economico o politici. Diciamo
però
così.
Tu, Pollicelli, ci dici che questo scandalo di fatto si sta sgonfiando.
Ma almeno così sembrerebbe, basta seguire, il che non è facilissimo. Ci sono però delle emittenti, dei siti che mettono a disposizione le registrazioni delle varie audizioni che si tengono durante appunto il processo qui di Napoli, e si sta vedendo come la grandissima parte delle accuse che sono state rivolte agli imputati, tra i quali ci sono appunto, tra i quali c'è Luciano Moggi, perché poi Giraudo è coinvolto in un altro processo che è stato celebrato con rito abbreviato e che insomma ha già avuto un suo primo esito con una condanna, diciamo, in primo grado per Giraudo. Ma per quanto riguarda Moggi e gli altri imputati, che sono numerosi altri, poi Moggi è il più famoso, quello che sta uscendo fuori è che le indagini, così come sono state svolte dall'attuale colonnello dei Carabinieri Auricchio e il suo team, diciamo così, sono a dir poco discutibili e non avevano trovato pochissimi riscontri. In realtà è stato fondamentalmente un teorema, su questo teorema si è poi basata la giustizia sportiva nell'estate del 2006 per emettere le sue sentenze, che si rivelano sempre più inconsistenti.
Pollicelli, ti fermo perché facciamo subito un giro di tavolo a Menenti qui a Roma e poi alla redazione sportiva di Avvenire Castellani.
Ma io intanto vorrei poi chiedere una cosa a Pollicelli che mi sembra fondamentale. Qui stiamo parlando di disparità e incongruenze nei gradi di colpe assunte dai vari soggetti, quindi stiamo parlando della dirigenza della Juventus, oppure quella dell'Inter, oppure la Fiorentina, oppure la Lazio, oppure la Roma, oppure chi che sia. Oppure stiamo parlando semplicemente che il fatto non sussiste. Questa cosa è abbastanza anomala, nel senso che allora a questo punto non sono stati chiusi gli arbitri dentro gli stanzini, non ci sono state pressioni, non ci sono stati favoritismi, non ci sono stati regali. Di che cosa stiamo parlando esattamente?
Pollicelli.
Allora, che il fatto sussista o non sussista, naturalmente non sono io a doverlo dire, sarà poi la Corte giudicante, insomma, che lo stabilirà. A che livello ci sono state responsabilità, questo non lo posso dire io. Ci sono state delle distorsioni, delle mistificazioni a livello mediatico, che poi hanno alimentato, come dire, quel sentimento popolare, soprattutto anti-juventino, che lo stesso giudice serio, che è stato un giudice del giudizio sportivo, ha ammesso essere entrato in maniera importante nel giudizio che è stato poi emesso, cioè l'assecondare un sentimento popolare che era contrario, insomma, agli imputati. E questo è stato fatto anche molto a livello mediatico. Riguardo al discorso dello stanzino, certamente Paparesta non era mai stato chiuso nello stanzino. Questo per esempio è una cosa che è emersa con estrema chiarezza. Lì tutto si è basato su una intercettazione tra Moggi e una sua collaboratrice successiva alla partita Regina Juventus, nella quale Moggi ha detto una cosa, cioè che era sceso, e questo è vero, con Giraudo negli spogliatoi degli arbitri alla fine della partita. Quella partita fu condizionata dall'arbitro in modo clamoroso, lo ricordo, la Juventus la perse, scese negli spogliatoi, fece un'intemerata a Paparesta, il che era una cosa che Paparesta avrebbe fatto bene ad annotare nel referto, e non ha fatto, ma non perché fosse illecito, come dire, che Giraudo e Moggi scendessero, quello si poteva fare, non si poteva fare nell'intervallo tra primo e secondo tempo. Certamente i toni usati sono stati eccessivi, ma solo perché Moggi aveva detto a questa sua collaboratrice in maniera ironica: mi sono talmente arrabbiato che ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio. Su quello addirittura è stato fatto un capo in imputazione di sequestro di persona, e quando sia Paparesta l'ha smentito, Moggi l'ha smentito, ci sono intercettazioni nelle quali dei testimoni oculari che facevano parte dell'AIA raccontano il fatto e non fanno il minimo cenno a questa chiusura dello spogliatoio nell'arbitro, che sarebbe invece stata la prima cosa di cui avrebbero parlato se ci fosse stata veramente. Questa
Bene.
È una delle cose che sono state smentite.
Pollicelli, diamo la linea a Milano alla redazione di Avvenire. Castellani, cosa ne pensi?
Ma guarda, io dopo 4 anni sono fatto questa idea, cioè nel senso me ne sono occupato tanto e tornerò a occuparmi anche in questi giorni, perché ho delle cose che mi interessano molto, quindi ringrazio proprio anche Pollicelli che ripropone il tema. L'idea che mi sono fatta è che dal punto di vista della giustizia sportiva, sull'onda emotiva si sono fatti tantissimi errori, e alla fine la gente è rimasta spiazzata, anche perché Moggiopoli o Calciopoli significava arbitropoli, e la maggior parte degli arbitri sono tutti tornati in campo più forti di prima, tranne De Santis. Per quanto riguarda invece la giustizia ordinaria, ci sarebbe la possibilità, secondo me, da tanti elementi che hanno in mano i giudici, sarebbe la possibilità di far chiarezza e di stabilire una cosa. Allora, esisteva un sistema marcio, perché esisteva un sistema marcio e forse esiste ancora, con a capo personaggi come quelli che sono stati più indagati, cioè Moggi, Giraudo e via scorrendo. Ma il sistema però è un sistema molto complesso e a 360 gradi coinvolge tanti altri personaggi. Solo che l'idea che mi sono fatta in questi ultimi giorni, raccogliendo un po' di notizie, informazioni varie, è che esiste una magistratura che per lo più faceva parte degli organi sportivi federali, dal CONI fino alla FIGC, che non sta intervenendo perché ognuno protegge qualcuno. Quindi questa è la cosa molto grave, secondo me, perché se si va a fondo allora si capisce che esisteva veramente un sistema taroccato, quantomeno manipolato, ma di cui poi il risultato, così quei 4, 5, 6, 10 risultati che possono essere stati manipolati sono semplicemente, secondo me, un dettaglio di un sistema perverso che ha invece interessi economici, politici molto più forti di quelli che immaginiamo.
Vi chiedo scusa per la brevità, ma il tempo sta fuggendo. Pollicelli, a chiudere proprio con una tua replica.
Sì, beh, molto brevemente, io non condivido molto questa visione come di un sistema così organico, strutturato. Era ed è tuttora il calcio italiano, questo sia ben chiaro, non è cambiato nulla da questo punto di vista, uno scontro tra lobby, tra poteri. Questo
appunto. È stato.
Ah sì, no, ma non un sistema unico, ecco, come dire.
No, non un sistema unico, cioè un sistema in cui ognuno porta avanti la sua corrente, sì, certo. E però queste correnti fanno a gara chi è più forte e vengono aiutati anche da degli organi che dovrebbero essere super
senz'altro. In questo senso sì, senz'altro.
Grazie, noi ci torneremo, se sei d'accordo Giuseppe Pollicelli, avremo modo ancora dopo Pasqua di ritornare a parlarne.
Sì, sì, va bene.
Grazie d'accordo. Al nostro collega Giuseppe Pollicelli, commentatore di T9 e giornalista culturale che si è occupato negli ultimi tempi soprattutto di Calciopoli. Castellani, a questo punto io lascio anche te, perché vorrei introdurre poi i risultati del calcio in Vaticano. Poi una battuta e con te chiudiamo proprio con questo sulle gli insulti razzisti che ancora dobbiamo registrare nei campi di calcio italiani. Zebinà, Juventus, uova, schiaffi e poi anche Seedorf del Milan.
Io ribadisco il concetto dell'intervista che ho fatto alcuni giorni fa con Thuram. Thuram dice: per combattere il razzismo negli stadi non bisogna interrompere le partite, ma cominciare a dare i 3 punti di penalizzazione alle società. Ogni punto perso sappiamo benissimo che è una perdita economica e forse allora a quei punti i presidenti prenderebbero provvedimenti, perché preferiscono non perdere soldi piuttosto che...
Io voglio vedere l'arbitro che avrà il coraggio di sospendere una partita di calcio, sì. Vedi lato economico... Vedi
dipende
televisione.
Dalla federazione, Luca, dipende dalla federazione.
Voglio vedere l'arbitro che avrà il coraggio di sospendere una partita di calcio per cori razzisti. Sarebbe
Luca,
un eroe.
O la federazione prende seriamente la cosa, o altrimenti si fa soltanto tutte le domeniche demagogia.
E purtroppo questo è. Hai detto la parola chiave. Demagogia su un problema così grave. Merenti, a chiudere su questo tema, te. Io ti ringrazio,
grazie
Massimiliano. Buona Pasqua a te.
A presto, grazie anche a voi.
Grazie al nostro giornalista sportivo.
Due piccoli appunti da chi vede il calcio alla televisione. Uno è: comunque il razzismo non lo stiamo combattendo, anzi, in questa maniera ne parliamo e lo stiamo forse alimentando. Seconda cosa: si parlava tanto negli anni passati di alcuni gruppi di ultras che venivano da alcune squadre in particolare. Oggi ci rendiamo conto che gli ultras sono dappertutto.
Grazie Antonio Menenti, nostro commentatore linea, e lo salutiamo. Buona Pasqua anche a lui, a Paolo Rotundi per i risultati del calcio in Vaticano. Paolo, purtroppo abbiamo i tempi stretti e
sì,
tu sei in collegamento telefonico, prego.
Sì, sì, sono in collegamento telefonico e sono in una bella località, ci tengo a dirlo anche adesso, sono qui sulle Dolomiti, tra l'altro comunque comunico i risultati della 20ª giornata e con l'occasione faccio gli auguri a tutti i radioascoltatori.
Andiamo con i risultati.
Sì,
Paolo.
Eccoli qua, New Team ha perso 1-2 contro la Fortitudo, la Guardia Svizzera 2-0 contro l'Hermes, la Gendarmeria ha vinto 3-0 contro l'Associazione Santi Pietro e Paolo, l'All Team ha perso 3-0 contro la Dirseco. La Dirseco è prima in classifica e quindi è ormai matematicamente la vincitrice di questo campionato di calcio Vaticano 2009-2010 e segue poi in secondo posto la Dirtel che con 40 punti e poi Pantheon al terzo posto, Fortitudo con 37, Hermes 30, Associazione Santi Pietro Paolo 25, Gendarmeria 24, New Team 21, Guardia Svizzera penultima con l'All Team a 8 punti. Ora c'è il prossimo turno lunedì 12 aprile e ci si sfideranno il Pantheon contro il New Team, l'Hermes contro la Dirtel e la Fortitudo contro la Gendarmeria e l'Associazione Santi Pietro e Paolo contro la Guardia Svizzera.
Grazie a Paolo Rotondi, bene. Buona Pasqua, alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Occasione per il calcio in Vaticano, buona Pasqua. La chiusura ad Antonio Menenti.
Battuta veloce, forse è il caso che smettiamo di usare la parola ultras come è stata usata fino ad oggi. Ci sono delle persone che non fanno bene al calcio e andrebbero messe fuori dagli stadio. Gli ultras sono una parte che comunque rimane sana e fanno tifo per le squadre e alimentano le squadre.
Buona Pasqua a tutti. A tutti quanti, ad Andrea De Angelis per la parte tecnica e a Silvio Nelli. Da Luca Collodi, la linea torna alla regia.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.